Benvenuti a tutti nella nuova puntata di Magma, questa è la numero 210. Abbiamo raggiunto una nuova decina, è bellissimo.
Non si smette mai di andare avanti a quanto
esatto,
pare.
Non si smette mai di invecchiare. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio la voce che avete sentito era quella di Matteo Lopresti.
Buongiorno a tutti.
E in regia Alessandro Gazzoni, direttamente da Charle Sportive.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Bene, oggi continuiamo a parlare di università, però questa volta non avremo liste in studio, non avremo rettori in studio. Parliamo di università, diciamo, a livello un po' più nazionale, a livello un po' più generale, perché insomma tutto quello che abbiamo detto nelle scorse puntate insomma era tutto molto bello, tutto molto giusto, però ci sono anche, diciamo, dei fattori piuttosto...
Si torna all'attualità dei giorni
nostri. Esatto, diciamo che torniamo un po' al solito format... magmista. Giusto ieri, infatti, partiamo con questa notizia, cioè la nomina di Conte come premier, che è arrivata proprio ieri.
Esattamente, ieri Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha ufficializzato la nomina di premier a Giuseppe Conte dopo le svariate polemiche che sono arrivate nei giorni passati. Appunto, Giuseppe Conte, avvocato nonché insegnante di diritto privato all'Università di Firenze, alla LUIS di Roma, era già stato designato da Di Maio come componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e successivamente è stato designato sia appunto da Di Maio che da Salvini come appunto il Presidente del Consiglio. Appunto parlavo dello scandalo dei curriculum perché è salita agli albori della cronaca questo elemento, ossia il fatto che vi siano degli elementi sul suo CV che non risultino, che siano stati smentiti, come per esempio studi di perfezionamento alla New York University, puntualmente appunto smentiti dagli interessati dell'università, cioè i rappresentanti dell'università, così come anche perfezionamenti all'Università di Pittsburgh e alla Sorbona di Parigi, anch'essi appunto non sono rientrati, non sono stati confermati dai rappresentanti delle università. Quindi il dubbio che sorge a molti, si può anche tralasciare questo elemento, tuttavia questo fatto di gonfiare il curriculum per non si sa quale motivo, forse per insicurezza, sono mere opinioni. Non è un giusto biglietto da visita per un premier.
Beh sì, è vero che è stato indubbiamente gonfiato, come dici tu, il curriculum. Però in realtà, se andiamo a leggere quello che c'è scritto, appunto prendiamo il caso della New York University, aveva detto di aver perfezionato i suoi studi e infatti, come hai detto anche tu bene, la New York University dice non è mai stato studente qua. A quanto pare era andato lì per consultare dei libri, è stato lì per tanto tempo, ha avuto accesso alla biblioteca della New York University e insomma aveva fatto anche parte di una rivista giuridica, era stato invitato da uno dei professori. Quindi io credo che la sua pecca non è che sia stato tanto gonfiarlo, ma diciamo più di imprecisione, se vogliamo. Poi, se guardiamo da chi è stato indicato questo premier, appunto dal Movimento 5 Stelle, sicuramente la polemica deve essere doppia, perché comunque loro sono i primi ad aver puntato tutta la loro influenza politica sulla trasparenza. Quindi sì, sicuramente bisogna guardare ogni minimo dettaglio, però è anche vero che in fondo un qualcosa del genere, fosse stato il PD a farlo, forse non si sarebbe nemmeno scatenato tutto questo caso mediatico.
Ma non saprei, alla fine, cioè di questo non ne sono sicuro, dipende un po' da informatore a informatore. Per quanto riguarda se fosse stato fatto da parte della coalizione di centrosinistra in generale, come il famoso scandalo di Giannino, molto un po' più grave, cioè di simil portata, ci sono stati su molto. Più che altro quello che...
Beh, più che altro è che proprio da tutte le testate, io penso ad esempio lo scandalo della Madia che... pare avesse copiato la sua tesi, plagiato, scusate, la sua tesi magistrale. Gli altri giornali non è che ne hanno parlato tantissimo, hanno minimizzato la cosa, mentre invece in questo caso del curriculum si è gonfiato parecchio.
Sì, esattamente. Più che altro un altro elemento che può apparire veramente controverso nella nomina di Conte è il fatto che tutto sommato la diretta volontà dei cittadini non sia stata espressa, perché quello che abbiamo tra le mani è un governo, lo definiscono giallo-verde, quindi una coalizione appunto tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, coalizione che però nessuno degli elettori ha voluto, perché la maggior parte dei voti ha preso il centrodestra e al secondo posto c'è stato il Movimento. Quindi non so se si possa effettivamente parlare di un governo tecnico, perché non deciso direttamente dalla, cioè indirettamente dalla volontà dei cittadini. Infatti questo è stato uno dei motivi secondo per cui Mattarella ha preso tempo per la decisione.
E scusami, il Movimento 5 Stelle è stato quello, il partito che ha preso più voti, la Lega è stata quella che ha preso più voti all'interno della coalizione. Diciamo che, anzi, io ho sempre pensato che a livello di rispetto della democrazia, comunque della volontà dei cittadini, il governo avrebbe dovuto farlo loro due alla fine, perché sono quelli che hanno preso più voti.
Sì, cioè uno può pensare, cioè ci sono vari metodi di pensiero su questa cosa qui. Più che altro, appunto, un'altra preoccupazione riguardo anche, diciamo, degli elettori dell'Italia è quello riguardo la nomina di Conte, sul fatto se egli possa definirsi autoritario, avere quindi una propria linea di pensiero, oppure se si possa considerare come uno che viene in qualche modo influenzato fortemente da Salvini e da Di Maio.
Sì, infatti questa è stata poi anche una, diciamo, delle motivazioni per cui Mattarella ci ha impiegato, diciamo, così tanto a decidere, insomma, a dare conferma per questo premier, proprio perché appunto non si sapeva se sarebbe stato un premier veramente, che tipo di premier sarebbe, esatto. Sarebbe stato. E seconda preoccupazione, diciamo, strettamente collegata a quest'ultima appena detta è appunto con chi avrebbe dovuto poi interloquire Mattarella. Devo interloquire con te, che sei un premier terzo, poi vedremo se effettivamente sarà un premier terzo oppure no, oppure devo parlare, cioè, o comunque in realtà io sto parlando con Salvini e col Di Maio. Da quello che è uscito dall'incontro di ieri è che Mattarella avrebbe detto a Conte che il suo interlocutore, una volta partito il governo, sarebbe stato nient'altro che appunto lui, cioè Conte, ecco. E poi diciamo anche un altro fattore di preoccupazione da parte di Mattarella è appunto che non si conosceva questo personaggio, non ha mai fatto politica, non è mai stato, diciamo, in questi ambiti, ed è stato appunto un professore, e anche questo è stato comunque motivo di diciamo di critiche, perché appunto non avrebbe avuto l'esperienza necessaria per fare il premier, perché appunto non conosce i meccanismi della politica, insomma. Poi non so se...
Esattamente, anche in forte contrasto con una linea mentale dei 5 Stelle, che è quella del no alla casta, e sappiamo che Conte comunque fa parte di quella che si può effettivamente intendere una casta, ossia quella dei professori, anche comunque riconducendoci a quello che disse Grillo riguardo a Monti, definendolo appunto un professore della Bocconi che si accorge all'ultimo che c'è il debito e che non si è effettivamente mai messo in gioco fino a quel punto lì, fino a quando non è stato chiamato.
Sì, no, certo, poi bisogna anche comunque considerare che 5 Stelle hanno comunque, diciamo, rivalutato molte delle loro posizioni una volta ottenuta la maggioranza, anche perché è un po' impossibile in un certo punto di vista non prendere qualcuno che faccia parte della cosiddetta casta, no? Perché o prendi un professore, cioè almeno una persona terza, viene quasi naturale pensare a un professore, comunque a un
dirigente d'azienda, più che anche volendo.
Beh, un dirigente d'azienda magari preferirei di no, però comunque, diciamo, una persona esperta in un determinato settore. Altrimenti, se no, cioè, o c'è quello o se no c'è un politico, e anche su quello comunque loro erano fortemente contrari, dicevano di non essere politici, di non essere neanche partiti politici, quindi prima o poi comunque avrebbero dovuto smentirsi, diciamo che non potevano fare l'opposizione su tutto per sempre, per il resto della loro vita. Comunque sia, andando avanti terza preoccupazione e ultima di Mattarella, e secondo me alla fine poi quella più importante e reale in tutto ciò, il resto era probabilmente anche, diciamo, un po' marginale, è la questione europea, cioè appunto come si sarebbe posto Conte rispetto all'Unione Europea, e quindi stiamo parlando direttamente di Savona, il personaggio che Matteo Salvini vorrebbe al Ministero dell'Economia, che però sappiamo essere fortemente anti-europeista.
Esattamente, infatti Savona in una dichiarazione ammise che l'Unione Europea stava stringendo un cappio al collo verso l'Italia, e quindi secondo le direttive di Conte, che da quel che ho letto mi pare che non sia euroscettico, si vedrà se effettivamente Savona andrà al Ministero dell'Economia. Anche perché il secondo nome più papabile è stato Giorgetti, ma le cui percentuali di accedere come Ministro dell'Economia sono molto scarse.
Sì, esatto, quindi diciamo che la preoccupazione di Mattarella è appunto chi avrebbe scelto Conte. Mattarella spera che non faccia il nome di Savona, però Salvini sembra irremovibile su quel punto. Perciò anche
lo sapremo più tardi.
Comunque sappiamo che comunque almeno il Premier c'è, se non altro. E, passando appunto alle questioni invece più concrete, perché si è parlato tanto del contratto, ovviamente, tra il contratto del governo di cambiamento tra la Lega e il 5 Stelle, si è parlato sicuramente tanto di reddito di cittadinanza, si è parlato tanto dell'abolizione della riforma Fornero, di altri argomenti se ne è parlato un po' meno, come è anche naturale che sia. E stiamo parlando appunto dell'università, decidiamo di trattarlo noi appunto perché siamo in università, quindi chi meglio di noi, e soprattutto anche perché comunque diciamo che anche proprio Unimi è stato quasi direttamente presa in causa, anche se per poco tempo, per la formazione di questo governo. Infatti all'inizio era stato indicato come nome come possibile candidato premier quello di Sapelli, che è appunto professore di storia dell'Università Statale di Milano. E quindi andiamo a vedere che cosa dice il programma riguardo l'università, che diciamo abbastanza in questo momento è un momento un po' critico per l'università.
Esattamente.
Primo punto che dovremmo affrontare è sicuramente quello dei finanziamenti. Cito brevemente: nel corso degli ultimi anni il nostro paese si è contraddistinto a livello europeo per una continua riduzione degli investimenti nel comparto del sistema universitario di ricerca, e questo direi che è lapalissiano, no? Giusto? E quindi vediamo un attimo, prima di vedere perché c'è stata questa forte riduzione. Ovviamente la risposta ormai la sappiamo, è dovuto appunto al sistema di finanziamento universitario, si chiama appunto FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, che è stato introdotto nel 93, che prevedeva inizialmente una quota base e una quota di riequilibrio, quindi quella di premio, diciamo, che poi è stata riformata nel 2010 dalla Gelmini, dove appunto questa quota sarebbe dovuta essere stata almeno del 7% e ripartita sempre in proporzione con la qualità della ricerca, della didattica, eccetera, eccetera, quindi su parametri anche piuttosto ombrosi. E da questo momento sappiamo che poi nel 2016, insomma, nel 2016 erano stati stanziati, questi sono gli ultimi dati disponibili naturalmente, 6,9 miliardi appunto nel 2016, e poi da quel momento i finanziamenti sono diminuiti del 5,1%, come tra l'altro anche il calo delle iscrizioni e il calo dello staff universitario, incredibilmente importante, perché ovviamente senza, diciamo, lo staff tecnico anche l'università non va avanti, no? Quindi abbiamo una riduzione del 15% del personale accademico e del 20% invece per quello extra accademico, quindi per gli esterni, questi dati fonte l'European University Association. Quindi
la soluzione di Lega e 5 Stelle fondamentalmente si può rinchiudere in due macro gruppi, che sono: il primo, attraverso un forte investimento da parte della Banca per gli Investimenti. Ricordiamo, la Banca per gli Investimenti è un'istituzione finanziaria dell'Unione Europea, fatta apposta per appunto i paesi dell'Unione Europea, che riguarda appunto finanziamenti relativi a numerose branche, tra cui l'istruzione, ma possiamo anche citarne altre come la salute, le reti di trasporto, le telecomunicazioni o lo sviluppo regionale.
Sì, però io penso che nel programma la banca degli investimenti che indicavano loro, in effetti però si poteva confondere, intendono proprio quella banca di investimenti, un ente nuovo che loro intendono creare, compreso appunto nel loro programma, che diciamo sarebbe nata da una struttura già esistente e che avrebbe avuto la garanzia dello Stato e poi con il controllo anche dei ministeri dell'economia e dello sviluppo. Questi avrebbero appunto avrebbero creato in qualche modo dei fondi da dare appunto sia per le piccole e medie imprese sia per diciamo settori di carattere pubblico, tra cui appunto l'università. Quindi anche qua, insomma, questa banca degli investimenti, sempre che venga creata, perché non è detto che venga creata, insomma, sulla carta almeno sembra una buona idea. Poi se ci sta ascoltando qualche economista lo invito ad intervenire in puntata per dirmi se è una buona idea oppure no. Però insomma, diciamo che il dato, cioè insomma la critica principale rimane sempre la stessa, quindi quella che ci facciamo da anni: benissimo, le chiediamo questa banca, però i fondi da dove li prende? Quindi invece la seconda soluzione
è quella delle partnership, sì. Esatto, pubblico-private, per appunto favorire un maggior sviluppo in ambito della ricerca. Anche qui un'idea contestabile, è abbastanza controversa, appunto soprattutto grazie anche riguardo al trasferimento nell'ex zona Expo del polo scientifico di Città Studi della Statale di Milano. E questo che appunto, essendo presente la zona Expo in un'area fortemente in cui vi è una forte concentrazione di aziende private, ciò potrebbe favorire una cooperazione tra enti pubblici e enti privati, che può essere vista in malo modo appunto dai fedeli dell'università pubblica.
Sì, appunto.
Che può appunto essere però interpretata in vari modi, perché comunque come contro c'è una motivazione puramente etica, ma a favore comunque c'è un maggior sviluppo della ricerca in generale.
Sì, infatti è innegabile che chiaramente se, diciamo, facciamo, lo dico in termini un po' rudi, se facciamo un accordo, se io università mi accordo con un privato per fare una ricerca, naturalmente, cioè per forza di cose, aumento le mie risorse, perché tu mi stai dando dei soldi, questo è indubbio. Il problema è: quella ricerca che tu mi fai fare è veramente utile per questa cosiddetta terza missione? È così veramente utile per il pubblico, per la società, eccetera, eccetera? Oppure è una cosa che è utile solo per te privato? Quindi, indirettamente, adesso non per forza deve succedere, però l'università potrebbe risentirne della propria indipendenza, cioè potrebbe dover cedere una parte di indipendenza che, diciamo, che nell'università è sacrosanta. Quindi sì, per riprendere anche quello che hai detto tu prima, Matteo, sicuramente è anche uno dei punti critici del trasferimento ad Expo, molto vicino ai privati, quindi probabili partnership che comunque non ne fanno...
Una semi perdita dell'identità alla fine.
Sì, vabbè, non proprio dell'identità... proprio della trasparenza nella ricerca. Cioè io faccio ricerca perché è necessario un determinato strumento, mentre invece se lo faccio per un privato può darsi che io lo faccia per te e non per la società, insomma. Quindi sì, anche questo sicuramente è un po', insomma, è un po' ambiguo e sicuramente meriterebbe più approfondimento. Ma passiamo all'altro punto invece importante, anche qua cito: è necessario avere una classe docente all'altezza delle aspettative, eticamente ineccepibile. Occorre riformare il sistema di reclutamento per renderlo accademico, trasparente e corrispondente alle reali esigenze scientifico-didattiche. Quindi diciamo che stanno dicendo, loro lo citano anche testualmente poi nel programma, di liberare l'università dai baronati. Matteo, che cos'è? Spiega un po' brevemente che cos'è un baronato per chi si è svegliato oggi.
Va bene, va bene. Allora, il baronato è un sistema che è che è ritrovabile sia in ambito universitario che anche in altri ambiti,
sì,
come
no,
quello medico,
un ambito universitario,
che vede un favoreggiamento di alcune persone rispetto ad altre per quanto riguarda incarichi come appunto una cattedra in un'università.
Come è stato poi infatti anche esemplificato da quel caso dell'anno scorso di Firenze.
Esattamente, di Firenze, in cui è stata appunto testimoniata una conversazione con un presidente di cattedra che, nonostante abbia riconosciuto un grosso merito per quanto riguardasse un futuro candidato a una cattedra, gli disse che ormai i giochi erano fatti e che erano già stati decisi prima i posti da assegnare per quell'anno accademico.
Sì, esatto, cioè proprio a questo ricercatore gli era stato detto: smettila di fare in inglese, fai l'italiano, ecco. E sicuramente era un punto che però ci si poteva anche aspettare, diciamo, dal Movimento 5 Stelle, un punto del genere eliminare. Poi, tra l'altro, nel senso, come non essere d'accordo, è anche abbastanza lapalissiano. Che insomma, questo tipo di, che poi alla fine non è nient'altro che un clientelismo, una forma di corruzione sostanzialmente.
Esatto, bloccata dalla burocrazia, infatti. I processi, infatti, nonostante vi siano state delle denunce, vi è stato comunque vi sono stati impedimenti burocratici che hanno impedito il susseguirsi delle vicende e il trarre una conclusione da questi fatti di baronaggio.
Sì, esatto. Il problema è che però sembra un po' più difficile, diciamo, come l'hanno scritto 5 Stelle e la Lega nel loro programma, diciamo, eliminare il baronato, il clientelismo dall'università, anche perché qua stiamo facendo riferimento, esplicito riferimento a un vecchio articolo della Stampa dove cercava di capire i motivi per cui l'università è sempre stata diciamo pervasa dai baronati e mai ci si è riuscita a liberarsene, no? E, ne dà, diciamo, tre motivazioni. Sicuramente, beh, uno perché è propensione proprio dei cittadini stessi, e due perché tutti i cambiamenti vengono bloccati dalla burocrazia. E questo, a mio umile opinione, è vero, anche se in parte. Terza invece motivazione che dà questo articolo della Stampa, invece diciamo, a mio avviso, un po' più controverso. Perché appunto sostengono che il baronato esista perché, siccome negli anni precedenti, quindi all'inizio, insomma, proprio agli albori dell'università, gli studenti erano sicuramente di meno, erano soltanto i pochi privilegiati, quindi i professori sapevano chi li avrebbe succeduti. Adesso invece gli studenti sono molto di più, quindi, e non soltanto i privilegiati, quindi potrebbero anche esserci persone anche potenzialmente più brave. Tendono a non scegliere il migliore per tenere, diciamo, il loro stato di eccellenza, no? Quindi mostrarsi eccellente perché tu non lo sei. Però, insomma, anche questo è un po' un punto un po' controverso, anche un po' forte, direi, no?
Ma sì, per appunto una quasi infondata paura di essere scalzonati, cioè, diciamo, spodestati dalla loro posizione. Questo timore di prendere persone più capaci, quindi ci si rifugia appunto nel...
Sì, sì, no, chiaro, questo era chiaro, ma... dico, insomma, io quando l'ho letto ho pensato, ma come lo sai? Come fai a dire una cosa del genere? Cosa ne sai che un professore lo fa per tenere il suo status di eccellenza? Non saprei, insomma, mi sembrava un punto un po' controverso. E altro punto, tra l'altro, che insomma mi hai fatto notare anche tu, Matteo, prima di entrare in puntata, è la ripetizione della parola meritocrazia all'interno del programma di Movimento 5 Stelle e Lega. Non so se era una qualcosa di prevedibile oppure no, però insomma dal programma si punta molto a, insomma, l'accesso per meritocrazia, eccetera eccetera. Però la meritocrazia è veramente un criterio a cui bisognerebbe fare affidamento?
Beh, diciamo che servono controlli più che altro. Secondo me è appunto un elemento a cui si può arrivare, diciamo, monitorando attentamente tutto ciò che avviene in ambiti appunto universitari, piuttosto che in altri ambiti in cui le persone meritevoli siano quasi moralmente obbligate ad arrivare ad una determinata posizione.
Sì, no, certo. Allora, ovviamente, se tu banalmente il voto migliore di un altro, chiaramente sei più idoneo tu che piuttosto quell'altro che magari ha un voto più basso di te. Ma io dico proprio come concetto di meritocrazia, che è stata ripetuta anche durante il resto del programma, non soltanto nell'ambito del baronato, che lì comunque era inteso in modi diversi, proprio la meritocrazia nel senso proprio riguardo agli studenti, no? Che è una cosa che si è sentito parlare tanto anche durante, insomma, durante quest'anno qui da noi in università riguardo il numero programmato, cosa che comunque non prevede il programma di 5 Stelle e Lega, anzi il contrario, perché appunto il calo di iscrizione è un qualcosa di reale nelle università in generale. Proprio a livello di meritocrazia, se questa sia oppure no veramente un criterio a cui fare affidamento, perché alla fine uno dice beh sì, per insomma prendo te piuttosto che l'altro per il merito, però quali sono i criteri per definire il merito? Da lì il problema, no?
Esatto.
Ci sono cose che io calcolo nel merito, quindi adesso banalmente il voto, però ci potrebbero essere anche altri criteri che però io non prendo in considerazione, oppure che socialmente non dovrebbero essere, non si prendono in considerazione. Quindi io penso magari una persona magari ha un voto più basso del mio, però intanto lavora, e quello non è un criterio per il merito.
È abbastanza soggettiva questo, i criteri della meritocratici. Quindi non so se stilare una lista di appunto elementi da evidenziare nella vita di ognuno per farlo accedere a posti più ambiti sia giusto, perché appunto è una cosa strettamente soggettiva.
Sì, sicuramente diciamo che sicuramente eliminare una certa forma di corruzione sarebbe sicuramente un modo ottimo. Poi insomma, poi dopo e quello ovviamente no, perché sennò poi dopo sembrava che stessimo dicendo viva la corruzione. Andiamo avanti prima che mi incarti sulle mie stesse parole un'altra volta. E ultimo punto riguarda invece l'ANVUR, no?
Esatto, l'ANVUR, ossia l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, che è appunto un organo fondamentalmente di controllo, che appunto va ad identificare e a valutare delle performance che prima erano praticamente inesistenti e a cui ha anche contribuito a incentivare i reclutamenti di persone, solo che tuttavia anche qua si ha una polemica, perché non si può effettivamente identificare quali siano i criteri che utilizza l'ANVUR per esprimere una valutazione sull'operato appunto del sistema universitario e della ricerca, e soprattutto in molti si preoccupano che esso possa essere un organo diciamo indipendente, ossia agire non per il governo ma bensì agire in qualche modo staccato dal governo.
Sì, infatti è proprio questo che sta scritto nel programma Lega 5 Stelle, proprio sul ruolo di per sé dell'ANVUR, cioè lo vogliono rendere uno strumento, cito testualmente, uno strumento per il governo e non uno strumento di governo. E anche qua, cioè, abbiamo scoperto l'acqua calda, nel senso che ci siano dei problemi riguardo le valutazioni dell'ANVUR, sicuramente innegabile. Non è anche qua molto chiaro come si intende risolvere questo problema, perché appunto diciamo, come hai detto anche tu prima, i metodi per identificare se una determinata università sia meritevole o meno di fondi in più sono piuttosto scuri, e questo appunto va anche poi ad influire proprio sulla quota premiale, chiamiamola così, che viene assegnata annualmente ai famosi 180 dipartimenti meritevoli. L'ultimo punto del programma riguarda sicuramente la funzione telematica invece della scuola, cioè dell'università, che sicuramente anche questo molto piuttosto prevedibile da parte del Movimento 5 Stelle, che comunque sappiamo all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica in qualunque ambito, che sicuramente comunque sebbene ne risentirà.
Anche qua molto scetticismo, molto soggettivismo per quanto si possa pensare del blog delle stelle, tuttavia è innegabile che appunto la proposta loro, che è quello dell'incentivo riguardo l'offerta formativa online e telematica delle università statali attraverso appunto finanziamenti, possa essere considerata come un elemento positivo.
Beh, sì, sicuramente ne risentirebbe sicuramente, diciamo, un po' la socialità, ma anche la ricerca stessa, perché comunque per fare ricerca bisogna anche parlarsi con le persone. Però d'altra parte potrebbe anche
più
risolvere...
Il fatto di connettività potrebbe essere utile anche andando a interagire con professori di oltreoceano, comunque con...
Sì, no, quello sì, vabbè, quello, ma quello si può fare anche adesso. Diciamo che potrebbe anche risolvere il problema degli spazi in università. Se uno decide di seguire un'università soltanto online, non viene in università, quindi non, insomma.
Questo è sempre molto soggettivo. Io
sì, no, certo,
conosco
certo.
Unipegaso, oppure l'Unicusano, penso sia un'altra università online, però non mi sono mai effettivamente informato sui metodi di didattica di quanto fosse preparativa un'università online.
Sì, no,
quindi...
questo sicuramente. Beh, poi una volta se e quando proporranno qualcosa di simile, potremmo trarne anche, appunto, come hai detto tu, delle conclusioni. Possiamo anche trarre un'altra conclusione, cioè che abbiamo finito qua questa puntata di Magma, se non hai nient'altro da aggiungere. Noi vi salutiamo, io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Matteo Lopresti, in regia.
Buongiorno a tutti.
Alessandro Gazzoni, che
buona giornata, amici
ringraziamo.
Un piacere.
È stato fantastico averti con noi per questa puntata.
Oggi pochi ma buoni,
sì,
dirlo.
Pochi ma buoni. Vi rimandiamo alla prossima settimana, sempre dalle 3 alle 4 su Radio Statale. Magma, che cos'è? È il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale è il giornale dell'Università degli Studi di Milano. Noi usciamo in podcast già domani e ci rivediamo la settimana prossima.